Intanto una prima riflessione la vorrei fare sui dati che ha appena dato la dottoressa, perché mi pare di avere sentito, mi corregga se sbaglio, che circa quasi la metà delle regioni hanno abbattuto quanto previsto per i direttori attraverso una delibera. Il che mi lascia molto perplesso sul piano giuridico provvedimento, della capacità poi di tenuta nel tempo di questo provvedimento. Perché la normativa che regola il contratto dei direttori generali è una normativa che discende dalla legge, oltre che dal contratto specifico che ciascuno di voi, io stesso, nella lunghissima militanza che ho fatto nella sanità, ne approfitto per dire che io sono un brontosauro in qualche maniera della sanità, perché sono partito nel 78 nel Veneto, proprio con l'inizio della riforma, mi occupavo in regione di sanità, quindi si formava la sanità in quel periodo, poi la sanità l'ho girata un po' tutta, programmazione, controllo di legittimità, Coreco, per chi se lo ricorda, e poi infatti il direttore generale. Poi ho chiuso la mia carriera per effetto dello spoil system di cui vi parlerò a breve e adesso, siccome mi sentivo ancora in forza, faccio l'avvocato e mi occupo anche di questioni di questo tipo con un grande interesse, perché le sento evidentemente sulla pelle, avendole vissuto per lunghissimo tempo. Allora mi domandavo proprio, visto che il contratto dei direttori generali, come quello dei direttori amministrativi, sanitari e sociali, è un contratto di natura privata, ma le norme, a prescindere da quello che c'è scritto all'interno del contratto, sono integrate per legge, per codice civile, da tutto quanto è previsto dalla legislazione che ha regolato questo contratto, da ultimo il decreto legislativo 229, io credo di parlare in una assemblea tutta di soggetti competenti che conoscono la materia e quindi non mi dilungo più di tanto, anche perché non voglio rubare spazio a chi viene dopo di me. Ecco, allora la normativa che regola questo rapporto e quindi anche l'emolumento, la competenza, proprio perché di natura privatistica, poi si scontra con le valutazioni che deve fare il giudice del lavoro. E il giudice del lavoro non ragiona con la logica della politica dello spoil system e quindi della estrema debolezza della posizione dei direttori, perché non vi è dubbio che il direttore è un parafulmine su cui si scaricano tutte le tensioni sia della politica nazionale che della politica regionale, quanto spesso della politica locale e dei problemi di natura sindacale. E dei problemi di natura sindacale che a volte intervengono, o campanilistici che dir si voglia. Allora, un brevissimo cenno di storia, perché è sempre necessario, qui si parla di direzione strategica, termine che non è conosciuto dalla normativa, voi non troverete sulle leggi che regolano il rapporto di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale, oggi più opportunamente definibile servizi sanitari regionali, non esiste il termine direzione strategica, esiste l'individuazione del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore sociale, soggetto a tutta una serie di responsabilità. Questa figura, la direzione strategica nel suo complesso, nasce, come tutti sapete, con l'aziendalizzazione del servizio sanitario. L'aziendalizzazione del servizio sanitario che avviene al termine di un periglioso percorso che ebbe quella che io personalmente, forse per i capelli bianchi che porto, considero la più bella legge di riforma che sia stata fatta in Italia negli ultimi 40 anni probabilmente, se non di più, e che ha avuto una gestazione molto lunga e travagliata e che non tutti ce lo siamo dimenticati, ma ancora oggi è valida, contiene una serie di obiettivi che sono obiettivi che devono interessare le aziende oggi di nuova costituzione e quindi i direttori che sono chiamati a gestirle. Io mi permetto di ricordarne alcuni solo rapidissimamente, perché noi ci siamo dimenticati che gli obiettivi che oggi ha il Servizio Sanitario Regionale e le aziende in primis è quello della prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro. È quello che riguarda la diagnosi, la cura degli eventi morbosi, quali che siano le cause, la fenomenologia e la durata. Quando dico questo intendo dire che il cittadino ha diritto a trovare un'azienda, un direttore, un'organizzazione che corrisponda a queste sue richieste. La promozione della salvaguardia della salubrità, dell'igiene e dell'ambiente, questa è un po' cambiata, come sapete. Le altre no, la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali, questione importantissima. La sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci, la formazione professionale e permanente del personale, il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie, che non significa solo superamento degli squilibri tra regioni del nord e regioni del sud, ma anche all'interno delle stesse regioni, e che ha una corrispondenza molto elevata, guardate, con il sistema di finanziamento che poi deve essere utilizzato e che vincola non solo le aziende che sono fruitrici, ma le regioni che devono assumere i provvedimenti che vanno in questo senso, perché quando non vanno in questo senso violano la legge 833, di tutta evidenza. E mi fermo qui per non rubare molto tempo. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui si forma l'azienda, questo parafulmine e i suoi principali collaboratori, che devo dire per onestà intellettuale nella fase iniziale di questa esperienza, visse un momento anche tutto sommato epico e molto molto libero e interessante. Voglio dire che la prima esperienza dei direttori generali ai quali io ho avuto l'onore di partecipare è stata molto molto più libera, diversa e interessante di quanto lo sia stata nei periodi successivi. Perché, siccome questa figura, come sapete, nasce sulla scorta di tutti gli scandali che successero all'epoca nei comitati di gestione, io ricordo di alcuni comitati di gestione, alcune UD che sponsorizzavano delle squadre di calcio, viaggi all'estero incredibili e quindi scandali conseguenti che derivarono da questi atteggiamenti, una cultura che è stata prima accennata dal dottor Del Favaro, di suddivisione fra il potere politico e il potere tecnico, in modo tale che l'inquinamento non creasse disequilibrio e quindi disavanzo economico, in ultima analisi, che il Paese non poteva permettersi. Ecco che la politica in quel periodo ha avuto molta attenzione a non interferire, a mantenersi nei limiti della politica con la P maiuscola, poi, perché alla politica spetta stabilire gli obiettivi e definire le risorse, ai tecnici, quali noi dovremmo essere, individuare le strade migliori per perseguirli. E ciascuno dovrebbe essere totalmente libero, ovviamente non sono Biancaneve, quindi immagino che c'è un'area di grigio che va sempre gestita, però l'importante è che questa resti nei limiti del consentito. Oggi ho la sensazione che abbia debordato notevolmente e che questo sia la causa poi di questa depressione che si sta creando all'interno di questa posizione manageriale, che era estremamente importante. Ma accanto a questa responsabilità, e cioè alla responsabilità di corrispondere agli obiettivi ancora previsti, presenti e quindi obbligatori, sanciti dalla legge 833, ci sono delle altre responsabilità. Ci sono responsabilità di natura giuridica e contrattuale. Io mi sono soffermato su due aspetti sostanzialmente, e responsabilità di contesto io le ho volute definire e poi mi spiego meglio. Le responsabilità di natura giuridica e contrattuale sono presto dette, discendono dai poteri di autonomia che sono stati conferiti alle aziende sanitarie. Voi sapete che le aziende sanitarie hanno autonomia amministrativa, contabile, tecnica, gestionale, e questa vista sotto l'altro versante, quindi sotto l'aspetto della responsabilità, costituisce quella che si può definire la responsabilità della direzione strategica di natura amministrativa, contabile, gestionale, tecnica, ma aggiungo io anche civile e penale. Penale perché naturalmente riguarda tutti. Civile, erariale, perfetto, mi ricorda il dottor Bollero, giustamente, tra l'altro faccio anche il giudice tributario, dovrei saperlo. Erariale perché in effetti risponde anche di questo l'azienda, e io ho visto casi di contenziosi che hanno portato anche a condanne delle aziende, con poi problemi per i direttori generali anche dal punto di vista della responsabilità contabile, eccetera. Alcune norme, tanto per centrare un pochettino il termine, quelle ultime, quelle contenute nel decreto legislativo 229, e ci sono tre fasi della riforma sostanzialmente intervallate da tutta una serie di altre modifiche: la 833, la 421 e la ultima, che è la 419, mi pare, del 98, da cui scaturiscono poi una serie di decreti legislativi e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri applicativi per quello che qui mi interessa, specificamente del rapporto di lavoro del direttore generale e dei suoi principali collaboratori. L'articolo 3,1 quater del decreto legislativo 229 prevede che il direttore generale adotta l'atto aziendale, e questo sta a significare che è un'azienda, come diceva il dottor Del Favero, ma è anche responsabile della gestione complessiva dell'azienda. Per la verità qui c'è stata un'attenuazione della terminologia, perché in passato si parlava non complessivamente, ma tutti i poteri di gestione, che significa tutte le responsabilità, sono in capo al direttore generale con la precedente normativa. L'articolo 3 bis del decreto legislativo 229, che prevede che le regioni determinano preventivamente in via generale i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e funzionalità dei servizi, all'atto della nomina, questo è molto importante, di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di salute e di funzionamento, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale. Io, nella mia esperienza, ho militato in una regione che sinceramente credo ancora sia una delle regioni all'avanguardia nel settore della sanità, forse negli ultimi tempi ha un po' attenuato questa sua posizione, però ancora conserva certamente una posizione di prevalenza fra tante altre che ce ne sono nel nostro paese. Ma non mi è mai capitato di vedere con puntualità che ai direttori generali fossero effettivamente assegnati gli obiettivi, che effettivamente ai direttori generali questi obiettivi fossero assegnati in base a programmazione attualizzata. Molte regioni non hanno neanche i piani sanitari, molte sono in ritardo, compresa la mia, in ritardo notevole, e quindi come fa un gestore a muoversi in una logica contrattuale di natura privatistica senza avere questi strumenti? È evidente che è una mission impossibile. L'articolo 3 bis del comma 7 successivo: quando ricorrono gravi motivi e la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore. Questa risoluzione la può fare anche il sindaco o la conferenza dei sindaci nei casi di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo. Insomma, voglio dire che vi è in contrapposizione a quelli che sono i poteri giusti, sacrosanti delle regioni, una posizione enorme di debolezza dei direttori generali. La Corte Costituzionale nel 66 fece una sentenza rivoluzionaria nella quale affermò che nei rapporti di lavoro, si riferiva per la verità ai rapporti di lavoro subordinato e quindi non sarebbe applicabile ai direttori generali, nei rapporti di lavoro quando il lavoratore e la posizione del lavoratore è debole, non è tutelata, come lo è quando si applica per esempio lo statuto dei lavoratori, e la decorrenza della prescrizione si sospende per tutto il periodo del rapporto di lavoro e comincia a decorrere solo alla fine, mentre voi sapete che in realtà per i debiti di lavoro la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro. È evidente che questa sentenza, che non trova, ve lo dico subito, applicazione nei confronti dei direttori generali, questa sentenza però si presta a delle considerazioni, perché è di tutta evidenza che quando la Corte Costituzionale adottò questo principio, i rapporti di lavoro cosiddetto parasubordinato, questa parte di grigio, era di lievissima entità. Oggi è preponderante rispetto ai restanti rapporti di lavoro e all'interno ovviamente c'è di tutto, compresi i direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali. Dunque io credo che molto probabilmente qualche giudice già in qualche causa di cui io ho avuto la fortuna di occuparmi ne ha tenuto conto con una considerazione un po' allargata del concetto, ritenendo il direttore generale comunque per assimilazione un dirigente, e voi sapete che ai dirigenti non si applica la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. Questo lo dico perché passando all'altra parte e cercando di affrettare il mio intervento, ma credo che sia importante che alcune cose voi le sappiate, vi è una responsabilità anche di contesto del direttore generale. Faccio un esempio: è di tutta evidenza che l'entità e i tempi di finanziamento delle aziende sanitarie incide in maniera preponderante sul risultato. Voglio dire che se l'entità è effettiva del finanziamento della mia azienda, io la vengo a conoscere a settembre, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è fuori di Dio, non è possibile, non ha senso, cosa faccio? Cioè ho già fatto tutto. L'applicazione delle altre competenze della regione, che sono tante e che riguardano l'organizzazione, riguardano le modalità di prestazione dei servizi e quant'altro, evidentemente se si fermano nella definizione dei criteri, delle modalità, come deve fare un ente superiore che ha compiti di programmazione, e allora non debordano e mi lasciano lo spazio di svolgere la mia attività tecnica operativa, di scegliere le strade più opportune per arrivare all'obiettivo. Se invece invadono questo ambito, limitano fortemente la mia possibilità di manovra. Quindi ritardi da una parte, i debordamenti dall'altra, veramente mettono in una condizione di difficoltà. Aggiungiamo a questo il principio dello spoil system, che si è ormai completamente affermato nel nostro paese. Questa inizialmente, per chi ha i capelli bianchi come me, era una figura professionale che doveva iscriversi in un albo nazionale che apparteneva sostanzialmente ad una crema di dirigenti esperti in sanità che dovevano poi rappresentare il dove le varie amministrazioni sarebbero state costrette a cercare i direttori da scegliere. Questa cosa si è annacquata sempre di più, è passata alle regioni, si è modificata. Oggi sostanzialmente per fare il direttore generale non è necessario essere molto preparati o avere delle grandi esperienze in materia. Scusate la franchezza, è sufficiente appartenere a quella parte interna della parte politica, il che non significa che non si può essere bravissimi, e ce n'è di bravissimi, ma è una condizione che è diventata fondamentale. Cosa succede però a questo? Succede che alla fine, quando questa parte politica, perché poi la politica cambia, e allora lo spoil system fa cambiare tutto, e qui si crea un'altra criticità che è poco conosciuta e poco frequentata, che è quella del rientro o degli effetti previdenziali di questo rientro. Io non so se qualcuno di voi si è imbattuto in questa logica. Quando un direttore generale, ma la stessa cosa vale per il direttore amministrativo, sanitario e sociale, che viene da una pubblica amministrazione e che è stato messo in aspettativa di diritto, dopo 8 anni, 10 anni, torna, beh sì, la posizione all'interno dell'ente la ritrova, ma è di tutta evidenza che deve totalmente ricostruire la sua attività, perché non trova certamente, come si usava dire una volta, il posto, che non esiste più, fra l'altro non ci sono neanche le piante organiche, in cui lavorava prima. Quindi deve totalmente ricostruirsi. E fin qui, per carità. Però c'è una perdita previdenziale notevolissima, che deriva dal fatto che quando rientro io riprenderò a versare i contributi, ovviamente, come direttore generale, come direttore dirigente o quello che ero nell'ente di provenienza. Il che, con le nuove tecniche di calcolo, evidentemente alla fine mi penalizza, perché prenderò certamente di meno di quanto avrei preso se avessi continuato a fare il direttore generale, su questo non ci piove. Ma la cosa è più tragica dal punto di vista del trattamento di fine servizio, perché sul trattamento di fine servizio c'è una fregatura enorme, perché l'INPDAP, che è notoriamente l'ente che gestisce questo rapporto sia con gli enti che con i dipendenti, interpreta la norma contenuta all'articolo 3 bis del 229 del 2001, la interpreta nel senso che per il trattamento di fine servizio il calcolo va fatto sulla base, sempre e comunque, anche se il dipendente va in pensione in costanza di incarico di direttore generale. Voi sapete che c'è una norma che prevede che il direttore generale ha diritto alla conservazione, gli si devono pagare i contributi sul trattamento di direttore generale, e quindi questo importo che lui percepisce è valido ai fini previdenziali. Questa parola previdenziali l'INPDAP la interpreta come valida ai fini pensionistici, ma non valida ai fini del trattamento di fine servizio, il che evidentemente è un'ulteriore fregatura. Per fortuna, anche qui mi fa piacere di poter dire, mi chiudo, stringo subito, chiudo subito, per fortuna vi do solo questa informazione e dopo chiudo. Il trattamento di fine servizio, la Corte Costituzionale ha rigettato una eccezione di legittimità che era stata sollevata dal Tribunale di Ancona, tesa a ritenere appunto le cose che ho detto prima, sostenendo in maniera netta, precisa e definitiva che anche ai fini del trattamento di fine servizio la retribuzione da prendere a parametro è quella di direttore generale e non quella virtuale. Questo ovviamente per chi va in pensione in costanza di rapporto, per gli altri è una fregatura. Mi fermo qui perché non voglio rubare altro tempo. Poi se sono domande.
Poi peraltro abbiamo l'opportunità di continuare, per cui possiamo porre tutti i quesiti.